Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Allora, fermi tutti. C'è da segnalare immediatamente una cosa molto problematica che sancisce l'inizio di questa puntata, che mi sembra catastrofica proprio dalle premesse. Per istinto, al posto di dire benvenuti con la mia voce normale, l'ho fatto con la voce di Amadeus, cioè ho imitato Amadeus. Così, distinto, la settimana di Sanremo è problematica ed è nostalgica, come è nostalgico in generale questo paese, come forse nelle intenzioni voleva essere nostalgico anche il film di cui parlo oggi, che è Captain America Brave New World, il 35esimo film del Marvel Cinematic Universe, che come sapete è il mio nemico giurato da qualche anno a questa parte. Sono stufo di aspettare, anzi come direbbe il buon Calcutta, maestro Calcutta. Benvenuti al Sacher Podcast, bentornati al Sacher Podcast per l'episodio 70, cifra tonda. L'ultima cifra tonda, episodio 60, credo l'abbiamo dedicato a C'era una volta in America, se non erro, o al Padrino 2 addirittura, insomma un film molto importante, a differenza di quest'altra cifra tonda che dedichiamo, che dedico a Captain America Brave New World, quarto capitolo del franchise dedicato a Capitan America, che passa lo scudo a un altro attore per la prima volta, perché se nei primi tre film, che poi i primi due perché il terzo Captain America era più un Avengers 2.5, Civil War ovviamente, nei tre film precedenti era interpretato ovviamente da Chris Evans, che ha lasciato l'MCU, il suo Captain America in teoria adesso ha 184 anni, è presente in universo, è un vecchio di merda, e soprattutto in realtà l'MCU non l'ha mai lasciato perché, come saprete, è presente con un cameo demenziale in quello brubrioso Deadpool e Wolverine. Per grazia divina, attenzione, facciamo un attimo una premessa. Come sapete, questo podcast è un podcast, come cazzo si dice, un podcast spoilerante, insomma, nel senso che, come vi ripeto dalla mattina alla sera, non me ne frega un cazzo degli spoiler, trovo assurda la cultura degli spoiler. Se un film vale la sorpresa di un eventuale colpo di scena, di un'apparizione di un personaggio, di una svolta narrativa determinata, non vi pesa più di tanto se il film è un film di spessore. Quindi si può vivere con gli spoiler, questo podcast dunque non accetta la regola dello spoiler free. Ecco, l'unica occasione in cui non facciamo spoiler sono le puntate dai festival, perché sono dei film che obiettivamente non avrete ancora visto, che non avete ancora la possibilità di vedere. Come ad esempio accadrà settimana prossima, oggi sto andando molto a ruota libera perché sono molto stanco. Come succederà settimana prossima, vi dicevo, ci saranno due puntate spoiler free questa volta sì, perché settimana prossima il Sacher Podcast andrà a un festival. Quale festival se non l'attesissimo 75esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la 75esima Berlinale, che cambia volto, che cambia direttore artistico, che quest'anno sarà una direttrice artistica, una Berlinale che apre con Das Licht, La Luce, il nuovo film di Tom Ticker, il regista di Lola Corre, distribuito da Warner Bros, che sembra molto figo, e Berlinale che aprirà tra l'altro con un premio alla carriera attesissimo, Leone d'Oro alla carriera alla mia amata Tilda Swinton, che abbiamo già conosciuto a Venezia un paio di volte almeno in queste ultime esperienze. Come sempre, io sono Giuseppe Parrella, solo soletto a parlarvi del nuovo film dell'MCU e a raccontarvi anche un po' di quello che succederà nelle prossime settimane del Sacher Podcast, perché a quanto pare iniziamo a suscitare un minimo di interesse nei confronti della fanbase per quelle che saranno le prossime puntate. Innanzitutto vi ringrazio tantissimo per i numerosi feedback sempre più in crescita, sia sotto forma di commenti sotto le puntate che sotto forma di valutazioni a 5 stelle, media perfetta per ora su Spotify, sia sotto forma di messaggi e follower che ci arrivano sui nostri social, quindi doverose premesse di inizio puntata. Vi ricordo innanzitutto di seguirci sui nostri profili social, principalmente su Instagram, @sagherpodcast, e nella descrizione del nostro profilo, dove vi aggiorneremo in merito alle uscite del podcast, ma anche porteremo sempre di più dei contenuti anche più da un punto di vista editoriale, come ad esempio classifiche, consigli e quant'altro, ci sono anche, troverete anche i tag relativi ai profili privati miei, di Francesco Effuse e di Gabriele D'Aprile, le tre teste del Sacher Podcast, insomma, in modo tale che possiate venire a romperci anche in direct, o perché no, nel caso in cui vogliate chiederci le generalità per una denuncia, nel caso in cui non siate d'accordo con la nostra disamina su, non so, Anora, The Substance, Complete Unknown, tutte puntate che trovate su Spotify, scorrendo nella home del podcast, sulla dashboard del podcast, 70 episodi di parziale qualità. Un'altra cosa che devo ricordarvi è, per l'appunto, lasciare, se vi piace il podcast, un commento sotto la puntata, magari anche questa. Sono sicuro che questa puntata sarà sicuramente chiacchierata, perché il film è controverso, il film non sta piacendo neanche al pubblico, non sta piacendo per nulla alla critica, un colpo di scena, se posso permettermi, ma tra poco ne parliamo in maniera più esaustiva. Quindi sarei molto curioso di sapere cosa ne pensate del film e cosa ne pensate di questa analisi che sta per iniziare. Quindi commentate sotto le puntate qui su Spotify o sulla piattaforma che state utilizzando per ascoltarci. Prometto che sarò più attento a controllare anche le altre piattaforme che tendenzialmente mi scago un po'. così perché sono pigro. E soprattutto vi ricordo di lasciare, se vi piace il podcast, una valutazione da 1 a 5 stelle al podcast. Magari 5 stelle, ve ne sarei molto lieto. I commenti sono importanti perché i commenti ci aiutano a corteggiare l'algoritmo di Spotify, che inizia finalmente a reagire a questi stimoli incredibili. E soprattutto noi siamo molto contenti di instaurare un dialogo con i nostri fan, cosa che è successa, si è verificata negli ultimi giorni, perché sono arrivati un po' di commenti sotto la puntata dedicata a Emilia Perez, puntata che sta registrando un buon numero di ascolti, e sono contento perché è un film che amo molto, è una puntata che non vedevo l'ora di fare nel modo giusto. E sotto la puntata dedicata da Complete Unknown, che è stata anche molto apprezzata, e sono arrivati due commenti in particolare che qui leggerò immediatamente per farvi vedere che nel momento in cui commenterete una delle nostre puntate saremo qui a rispondervi. Marta Gaudino, 5 giorni fa nell'episodio 60, cioè sotto l'episodio 67 a Complete Unknown, scrive: ciao, Edward Norton fa Pete Seeger, non Woody Guthrie. E effettivamente, quando ho letto questa cosa ho riso come un pazzo, perché di tanto in tanto capitano quelle puntate in cui sono più fuso del solito e comincio a sparare una cazzata dall'inizio alla fine della puntata, come la puntata su Challengers in cui sbagliai il nome dello sceneggiatore del film per tutta la puntata, convinto di averlo detto bene, lo chiamai Jason invece di Justin, così a caso. E nella scorsa puntata ho chiamato, per migliorare queste mie performance negative, ho deciso di chiamare il personaggio di Edward Norton Woody Guthrie invece che Pete Seeger. Ho invertito i due personaggi, quindi grazie Marta per la segnalazione e grazie per il commento. E l'altro commento arrivato in questi giorni è quello di Paolo Mariani, che ieri ha commentato l'episodio 69 Emilia Perez dicendo: pienamente d'accordo, dichiarandosi pienamente d'accordo sull'assurdità delle accuse di razzismo e transfobia. Poi il film mi ha convinto per altri motivi. Aspetto con trepidazione le puntate su Lynch, gran bel podcast, continuate così. Grazie anche a te Paolo, grazie per il supporto, per il like e per il commento. Sì, anche io aspetto in trepidazione le puntate su David Lynch, che ho annunciato appunto pochi giorni fa qui sul podcast, e ne approfitto a questo punto per ricordarvi anche le prossime uscite del Sucker Podcast. Oggi, per voi 14 febbraio, buon San Valentino, perché no? Buona semifinale del Festival di Sanremo. Oggi vado così, sono Nazional Popolare. State ascoltando l'episodio dedicato a Capitan America Brave New World. Lunedì ascolterete un episodio speciale su un classico, non facciamo episodi a tema classici da un po' di tempo. L'episodio sarà dedicato a un film che torna in sala per l'appunto il 17, il 18, il 19 febbraio, grazie alla Kired, che è In the Mood for Love, il capolavoro di Wong Kar-wai, con Tony Leung e Maggie Cheung, il vincitore di due palme d'oro per le due interpretazioni dei protagonisti al Festival di Cannes del 2000, è uno dei film più importanti del XXI secolo, insieme a titoli come Titan, come Madre, come Mulholland Drive, per l'appunto. Un film epocale di uno degli autori che amo di più sulla faccia della terra. Per la prima volta parlerò, non so se sarò da solo, del grande Wong Kar-wai qui al podcast. Sono molto contento, spero che ne traiate giovamento anche voi, perché è un film incredibile. Vi invito a rivederlo al cinema se l'avete già visto, vi invito a vederlo prima volta al cinema se non l'avete ancora visto, perché questa edizione qui, che è passata in sala già nel 2020 per i 20 anni del film, durante la pandemia uscì insieme a Nomadland con la riapertura dei cinema, questo bellissimo restauro rivoluziona completamente quella che era la color correction della vecchia versione del film, che forse avrete visto negli anni. La versione precedente era una versione un po' problematica da un punto di vista cromatica, soprattutto nelle stampe rilasciate in un video, in DVD e nei pochi Blu-ray resi disponibili. La nuova versione, restaurata con una supervisione ad hoc fatta dallo stesso Wong Kar-wai, dal direttore della fotografia Christopher Doyle, due grandi maestri della settima arte, è stata effettuata con l'intento di restituire al film quello che era il suo look originale, quindi è una versione molto più desaturata da un certo punto di vista, questa che vedrete, che però conferisce magnificenza ai colori impressi su pellicola da Christopher Doyle 25 anni fa. È una versione clamorosa questa qui, è come vedere il film per la primissima volta se conoscevate le vecchie versioni. Se doveste perderlo in sala, comunque gli amici di CG Entertainment hanno edito il Blu-ray del film con questo nuovo master, questo nuovo restauro, che trovate sul loro sito e anche su Amazon, credo. Quindi Wong Kar-wai settimana prossima, e poi seguiranno due episodi dedicati alle cose che vedrò alla Berlinale, presumibilmente, come sempre, un episodio esce il venerdì, l'altro esce il lunedì successivo. Bene, ho finito con le premesse, possiamo iniziare finalmente questo episodio dedicato a un film orribile, tagliamo la testa al toro. Captain America Brave New World è il 35esimo del Marvel Cinematic Universe, è il 35esimo film del Marvel Cinematic Universe, diretto dal maestro Julius Ona, e voi vi chiederete chi cazzo è Julius Ona, grazie per la domanda. Potreste aver visto qualcosa di suo perché è il regista di uno dei tre film di Cloverfield, cioè Cloverfield Paradox, il più brutto dei tre. Poi ha diretto un film nel 2019 con Naomi Watts che si chiama Luce, un film anche con Octavia Spencer, che è presente nei ringraziamenti di Captain America se leggete i titoli di coda, ci ho fatto caso. E poi appunto, 6 anni dopo questo Luce, film finito un po' nel nulla, dirige Captain America Brave New World, film con Anthony Mackie che torna nei panni di Falcon, cioè l'ex Falcon, il nuovo Captain America di Scott Wilson, insomma, Sam Wilson, accompagnato da un redivivo Harrison Ford, che fa molto ridere perché sono 2 anni che da quando è stato annunciato nel cast del film praticamente prende per il culo Kevin Feige dicendo che l'unico modo per convincerlo a interpretare un personaggio nel Marvel Universe è stato quello di riempirlo di soldi, giustamente, anche perché guardi il film, è una roba obbrobriosa. Interpreta Thaddeus Ross, tra l'altro, che è un personaggio che conosciamo da 20 anni nell'MCU, era il generalissimo, militarissimo e baffutissimo ammiraglio, se non erro, già presente in tanti film, dall'Incredibile Hulk, di Avengers, a Captain America 2, Captain America 3, forse c'era anche in Infinity War, interpretato da William Hurt, che ci ha lasciato qualche anno fa, è stato sostituito da Harrison Ford, che fa un buon lavoro tutto sommato, ma perché insomma vedere il grande Harrison su schermo fa sempre piacere. Interpretato da Deus Ross, che in questo film è il presidente degli Stati Uniti, ce l'ha fatta, ha tagliato anche i baffi soprattutto, che è in realtà, ripeto, questa è una puntata spoiler tra 3, 2, 1, vabbè, se vivete fuori dal mondo e non avete visto poster e trailer del film, interpreta anche Hulk Rosso, perché il grande segreto del presidente Ross è quello di essersi curato da una malattia terminale tramite i raggi gamma, gli stessi raggi gamma ai quali fu esposto anche Bruce Banner quando divenne Hulk, e niente, diventa Hulk in buona sostanza. E quindi prende delle strane pillole per la pressione, per evitare di arrabbiarsi e trasformarsi in Hulk, che è il suo grande segreto. Allora, perché questo film è una merda? Tra poco ci addentreremo anche nella questione che più mi interessa, cioè capire, continuare a lamentarci sulle cose che già sappiamo, cioè il perché il Marvel Cinematic Universe è collassato. E lo sapete, anche quando abbiamo fatto la puntata su Inside Out 2, la mia riflessione, almeno non parlo per Francesco, era più improntata sul disastro produttivo che è l'universo Disney oggi, per motivi di incassi che non sono arrivati per un paio d'anni di fila come ci si aspettava, per un po' di delusioni del pubblico, per un po' di stroncature da parte di pubblico e critica. Disney ha bisogno di far cassa, di conseguenza, con anche il ritorno di Bob Iger ai vertici della SPA, diciamo che Disney deve inevitabilmente guardare di più al bilancio che non alla qualità dei film, purtroppo. Captain America Brave New World è l'ennesimo film manifesto di questo collasso. Ora, sapete benissimo che Deadpool e Wolverine è un obbrobrio per quanto mi riguarda. In realtà eravamo molto d'accordo tutti e tre in puntata sull'ultimo film dell'MCU, uscito a luglio dell'anno scorso, l'unico film MCU del 2024, che era un film molto paraculo, un film che cercava di dare l'impressione al pubblico forse meno attento o meno voglioso di applicarsi davanti allo schermo di star cambiando completamente la linea editoriale, il taglio da dare a questi film. In che modo? Facendo un film in cui Deadpool, rompendo la quarta parete come anche nei film precedenti, si riferiva in continuazione al pubblico, prendendo in giro Disney, nominando Kevin Feige e prendendo per il culo quello che è l'MCU post-2019, post-Avengers Endgame, post gli ultimi grandi successi, insomma, post-Spider-Man, dai. Ed è una grandissima presa per il culo, perché poi guardate il film, magari per un'ora è anche credibile questa faccenda della meta-ironia, però poi quando il film deve iniziare ad arrampicarsi sulla sua struttura narrativa, diciamo che il risultato è disastroso, nel senso che Deadpool e Wolverine prende per il culo i topos dei film dell'MCU, in quanto ormai prevedibili, ormai carta conosciuta per i milioni di spettatori dell'MCU, qua in realtà poi Deadpool e Wolverine segue esattamente la stessa struttura per 3 atti, la stessa struttura del viaggio dell'eroe che hanno il 90% degli altri film del Marvel Universe, quindi una delle più grandi paraculate sulla faccia della Terra. Poi è un film fatto per TikTok, cioè nel senso, per come sono composte le immagini, per quello che è il rapporto con la musica nelle coreografie di combattimento, è un film fatto per andare su TikTok. Un aborto di quelli importanti, Captain America 4 per me non è assolutamente da meno da tanti punti di vista. In primis, qual è la particolarità del film, oltre al fatto di essere una merda? Fa molto ridere il fatto che questo film l'hanno scritto in 5, e se ci vogliono 5 persone per scrivere questa merdaccia, il fatto è problematico. No, scherzi a parte, il problema del film è un altro, che il film è stato soggetto a moltissime riprese, a moltissimi reshoot. Nel senso che le riprese principali sono state effettuate a partire dal marzo 2023 fino all'estate del 2023, fino a luglio 2023, se non erro. Però il problema è che ci sono state 2 fasi di reshoot successive. Ora, non c'è nulla di strano, eccessivamente strano, perché i film MCU, per motivi di spoiler, di cambi di rotta, per motivi di post-credit, per motivi di collegamenti con gli altri film e le serie di merda, subiscono sempre dei reshoot anche molto ingombranti. Questo vale per tutti i film dell'MCU. Stavolta però è successo qualcosa di molto più bizzarro, perché sono stati fatti dei reshoot a maggio 2024, quindi un anno dopo la fine delle riprese originarie, per poi tornare di nuovo sul set per delle ulteriori modifiche a inizio dicembre 2024, subito dopo l'elezione di Donald Trump al 77esimo presidente degli Stati Uniti d'America, e quindi questa cosa già di per sé dovrebbe puzzare. Ora, iniziamo con le polemiche. La questione dei reshoot è molto particolare, innanzitutto perché riesce a distinguere nitidamente, guardando il film, quali sono le scene reshootate, rigirate in extremis. perché banalmente i fondali green screen sono veramente delle robe inguardabili, con gli attori ripresi a mezza figura, le proporzioni in realtà poi tra l'altro si ha l'impressione tangibile, al di là del fatto che sono delle inquadrature statiche a mezza figura molto standardizzate, vedete perfettamente che il personaggio in questione non si trova lì, o quantomeno che il design dell'ambiente in cui il personaggio si trova ferisce dal modo in cui è truccato il personaggio molto spesso, o comunque si vede che le cose sono state girate in fretta e furia, perché da un punto di vista proprio della continuità visiva, da un punto di vista dell'edizione del film, ci sono proprio delle differenze anche di atteggiamento, di pathos date da Anthony Mackie in particolare, tra un'inquadratura e l'altra proprio. Un bel mappazzone da quel punto di vista il film, penso in particolare all'ultimo combattimento, quello con i ciliegi di sfondo tra Ross e Wilson e Captain America, che è una roba inguardabile esteticamente, ma il film è tutto così, in particolare lo scudo di Captain America è forse la cosa più problematica da un punto di vista degli effetti visivi. Cioè, nel momento in cui Captain America lo lancia, hai proprio l'impressione di star guardando un pezzo di plastica che si muove senza neanche avere, secondo me, un frame rate adeguato da un punto all'altro dell'inquadratura. Cioè, mi sembra che abbiano animato veramente a meno fotogrammi del dovuto quel cazzo di scudo. Cioè, riesci quasi a percepire, dall'impressione che ho avuto io in sala, i momenti in cui lo scudo è più scattoso nel movimento, una roba veramente brutta. Poi in generale la fisica dello scudo fa molto ridere molto spesso per il modo in cui reagisce con l'impatto a corpi, a oggetti, a diversi materiali, dal metallo alle armi, per dirti, ai proiettili, a un pezzo di marmo a un certo punto, una parete in roccia. Molto 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 discutibile sul piano dei VFX. In generale poi il film è talmente asettico da un punto di vista estetico, cioè nel senso il film è come se avesse la stessa color correction dall'inizio alla fine. Questo è anche secondo me per colpa di quegli insopportabili LED wall, cioè questi green screen evoluti che in casa Disney si usano da 6-7 anni buoni, che praticamente sono appunto delle pareti in LED che possono essere animate, corrette, stesso sul momento. Cioè immaginate un unico LED wall ricurvo sugli angoli, che quindi praticamente sul quale vengono proiettate delle immagini di un ambiente, per dirvi di un deserto, non so, e quindi aiuta, senza dover creare l'ambiente in post-produzione con la CGI, a differenza del green screen, tu stai riprendendo già in camera il fondale che ti serve. Quel fondale può essere modificato in diretta, puoi modificare alcuni parametri legati alla correzione colore, puoi posizionare in una determinata maniera il sole in scena, appunto per modificare le tra virgolette luci naturali o per passare dal giorno alla notte in maniera molto semplice. Per quanto questa tecnica sia comoda, soprattutto da un punto di vista finanziario, perché semplifichi le riprese, eviti di dover andare in trasferta molto spesso, puoi fare tutto in studio senza ricreare ambienti. Da un punto di vista pratico, poi spesso ti dà questa impressione di star guardando qualcosa di piatto, poi anche problematica da un punto di vista della profondità di campo, questa tecnica. E quindi Captain America soffre anche molto di questa cosa, secondo me, di questi benedetti LED wall che iniziano a essere un po' insopportabili in alcuni casi. E l'altro problema, però, è legato al fatto che questi reshoot hanno cambiato la trama del film, perché se ricordate i vecchi trailer del film, avevano un taglio completamente diverso. Innanzitutto, il film sembrava un film di spionaggio. E lo spionaggio in questo film non c'è, sembrava un film legato alla politica, alla fantapolitica. Sembrava che si stesse finalmente tornando a una frangia dell'MCU dedicata più alla geopolitica, al rapporto tra supereroi e istituzioni, ma anche banalmente al sottogenere dello spy movie, perché Captain America The Winter Soldier, che è uno per me dei migliori film dell'MCU, dei fratelli Russo, che era appunto il film che introduceva il personaggio di Bucky, che qui nel quarto film è anche presente con un breve cameo, è un film bellissimo anche per via di questa scelta di genere, di dare un taglio di genere al film, e questo aiutava molto, cioè sembrava di star vedendo un film di 007 a tratti ambientato nell'MCU, un taglio molto interessante che poi non si è mai più rivisto. Il trailer di Brave New World lasciava sottintendere che si stesse andando di nuovo in quella direzione, e soprattutto nel trailer si dava un'impressione, cioè che il personaggio di Harrison Ford fosse un presidente degli Stati Uniti non particolarmente inclusivo, non particolarmente propenso a tenere sotto la sua ala protettiva o tra le sue grazie, insomma, il Captain America di Sam Wilson, anche poiché nero. C'era anche una battuta nel vecchio trailer, non so se quel trailer è sparito, c'è ancora, in cui il personaggio di Isaiah, se non erro, sì, Isaiah Bradley, interpretato da Carl Humbley, personaggio demenziale in questo film, tra l'altro, diceva a Sam Wilson: "Ma tu non capisci, questo presidente, gli Stati Uniti in generale non permetteranno mai che Captain America sia un nero." Questa cosa viene completamente modificata all'interno del film, perché l'unica battuta che può sottintendere di più un sottotesto del genere è quella in cui Harrison Ford dice a Captain America, a Anthony Mackie: "Tu non sarai mai Steve Rogers." Però nel trailer aveva un senso completamente diverso, come a dire: "Tu non sei l'uomo bianco che ha combattuto la seconda guerra mondiale, che ha picchiato i nazisti, è riuscito ad arrivare ai giorni nostri, tu non sarai mai il patriottico bianco, tu sei nero." Il Captain America afroamericano è una roba inconcepibile, è una roba che va contro una strategia elettorale, se vogliamo intenderla anche da quel punto di vista. Questa roba nel film finito è modificata completamente. Quel non sarei mai Steve Rogers viene inteso in una maniera completamente diversa. Quasi come a dire non avrai mai il prestigio di Steve Rogers, perché lui era un eroe e tu non lo sei. Cioè, questa battuta viene completamente svuotata del proprio senso politico. Il film in generale è stato completamente svuotato delle proprie ipotetiche, poi non sappiamo, connotazioni politiche. E questo è un disastro da molti punti di vista. Ora, parlando con un amico, insomma, uno dei pochi amici che l'hanno già visto, perché non è un film che sta suscitando troppo hype, almeno nella mia cerchia privata, che non è una statistica ovviamente, è un dato puramente empirico, mi diceva che per lui addirittura il film fa il giro e diventa razzista con queste modifiche subite. Secondo me no. Non mi voglio sbilanciare così tanto, lo sapete che non mi faccio problemi a essere drastico su queste cose quando i film mi fanno arrabbiare. Questo non è uno di quei casi, secondo me semplicemente post-elezioni Kevin Feige e Disney si sono cagati sotto, hanno temuto un ipotetico incidente da un punto di vista ideologico, hanno temuto di inimicarsi una grossissima fetta di popolazione schierata a destra, schierata dalle parti di Donald Trump e Elon Musk, di conseguenza hanno modificato il film e omesso completamente quella struttura da thriller politico, quella struttura legata alle radici, al rapporto con la razza, al rapporto col suprematismo degli Stati Uniti, nell'interezza della propria storia, in particolare, ovviamente, negli ultimi 10 anni, 15 anni in particolare. Quella traccia è completamente svanita e il film non fa altro che diventare un film nostalgico. Da che punto di vista? Nostalgico, non dal punto di vista mussoliniano, ovviamente, nostalgico da un punto di vista dell'MCU stesso, nel senso che riprende esattamente quella che era la regola di sceneggiatura adottata per Captain America e Civil War, se vi ricordate, cioè il film in cui il soldato d'inverno veniva attivato da Zemo, dal villain del film, che era Daniel Brühl in quel film, veniva attivato con dei codici, con delle parole d'attivazione per commettere delle stragi, per fare il pazzo in culo, sostanzialmente. Questa cosa è riprodotta pedissequamente in questa nuova persona, in questa nuova. Questa regola è stata praticamente riciclata anche in Captain America Brave New World, in cui il personaggio di Samuel Stearns, che è Tim Blake Nelson, che era già presente nell'MCU, l'avevamo già visto nell'orrendo, nel quasi disconosciuto, l'incredibile Hulk del 2009, torna appunto a interpretare. Tim Blake Nelson torna a interpretare questo ruolo, e con un aspetto molto divertente, nel senso che magari conoscerete il personaggio anche per via delle serie animate, non so, dei fumetti. Però il personaggio presenta questa peculiarità, cioè che ha un cervello spropositatamente grosso, appunto da quasi fuoriuscire dal cranio. Quindi praticamente le piegature del cervello sono verdi e si vedono attraverso la pelle, come se stessero per uscire dal cranio, immaginatevelo. E appunto anche questi occhi gialli che illuminano la notte, insomma, questo modo di introdurre il personaggio un po' ridicolo, un po' da finto film di spionaggio, un po' da Apocalypse Now dei poveri. Questo personaggio assume praticamente lo stesso ruolo che aveva Zemo in Captain America Civil War, cioè appunto un personaggio che comanda tramite appunto un sistema dettato da dei versi, da dei suoni, da delle luci, comanda alcuni personaggi. Cioè, Stairs in questo film utilizza la canzone Mr. Blue, che è un pezzo molto bello, utilizza questa canzone per inviare un segnale ai militari, ma in generale anche ad altri personaggi in scena, perché ciò che innesca la trama del film è che il personaggio di Isaiah Bradley, invitato alla Casa Bianca insieme a Sam Wilson e a Joaquin Torres, al nuovo Falcon, che è Danny Ramirez nel film, praticamente spara al presidente degli Stati Uniti, poiché soggiogato, poiché comandato da questa luce abbagliante che parte dal suo cellulare, che è praticamente una sorta di lavaggio del cervello. La trama parte da quello e pian piano che vengono fuori questi tremendi colpi di scena e che viene fuori l'identità del vero cattivo del film, il film crolla su se stesso. Perché questa faccenda del presidente degli Stati Uniti che nasconde un mostro, che nasconde una creatura malefica nel suo stesso corpo, un presidente dunque che non è trasparente nei confronti degli elettori, che non è trasparente nei confronti delle stesse Nazioni Unite, perché la componente diplomatica è molto importante nel film, quel discorso lì è completamente assente. Ovviamente vi lascio immaginare che al termine del film, con la sconfitta di Red Hulk, il presidente ovviamente viene fatto dimettere dalla sua carica, sceglie il presidente di dimettersi dalla propria carica, di andare a processo e di essere rinchiuso nel Raft, come è accaduto già a Sam Wilson, come è accaduto già a Falcon e ad altri personaggi appunto in Civil War proprio, se non erro. Come a voler suggerire in realtà che questo benedetto presidente degli Stati Uniti sia null'altro che un agnellino, un povero cucciolo che non vuole far altro che riavvicinarsi a sua figlia, che non gli parla più, che è Betty, che è interpretata da Liv Tyler, tra l'altro completamente a caso, non mi ricordo se c'era negli altri film, onestamente, forse sì. Il suo unico desiderio è quello, lui è un povero agnellino che è telecomandato, che è pilotato dal personaggio di Stearns, che ha come obiettivo, per l'appunto, quello di farlo arrabbiare, che ha come obiettivo quello di far scatenare Hulk Rosso e far capire al mondo che il presidente Ross non è chi dice di essere. C'è un discorso di vendetta banalissimo, trito e ritrito, con il personaggio di Stearns che era stato tenuto sotto controllo dal governo per anni, che era stato rapito e forzato in una base militare segretissima a lavorare per il governo. Siccome l'esposizione era G-Gamma, al posto di trasformarlo in una bestia come nel caso di Bruce Banner, nel caso di Hulk, nel caso dello stesso Ross, l'hanno semplicemente reso uno degli uomini più intelligenti al mondo, un genio dei calcoli, e quindi se ne sta nel suo laboratorio a inventare e a stare al servizio degli Stati Uniti, del governo degli Stati Uniti. Una cosa che fa molto ridere di questo film è il fatto che sono presenti molte basi militari, molti luoghi segreti, la stessa Casa Bianca, e fa molto ridere il fatto che si entri e si esca da questi luoghi, che dovrebbe essere tra i più sorvegliati al mondo, in una maniera semplicissima. Cioè, vedi il personaggio di Isaiah che spara al presidente degli Stati Uniti e in una stanza, in una cazzo di residenza presidenziale nella Casa Bianca, ci sono sì e no 5 membri della security. Nessuno è cazzo di fermarlo. Semplicemente lui scappa dalla Casa Bianca e arriva all'obelisco di Washington correndo. E sta cosa fa un botto ridere. Nella stessa base militare, dove a un certo punto vediamo Stearns arrivare per ammazzare uno degli uomini della scorta, appunto della base militare che ha scoperto il segreto di queste benedette pillole di raggi gamma, vediamo Stearns che arriva travestito praticamente da Matteo Messina Denaro, con un cappuccio, le Ray-Ban a goccia, con uno strano marchingegno che gli permette di comandare da remoto il cuore di chi gli sta vicino, e quindi fa venire un infarto a questo militare che ha appena scoperto il misfatto legato a Hulk Rosso. Cioè, delle robe veramente ridicole. Si entra e si esce dalle basi militari come se nulla fosse. E questa cosa a lungo andare fa molto ridere, veramente. Io sono il primo a voler guardare il disegno più grande e ignorare questi piccoli errori nei film, ma qui siamo veramente al limite. Poi c'è anche Giancarlo Esposito, che interpreta Sidewinder, una sorta di miliziano sudamericano messicano, che non si sa perché sia lì. Fa un botto ridere perché Giancarlo Esposito per 5-6 anni ci sono stati rumor sul fatto che fosse in trattativa per interpretare il nuovo Norman Osborn nell'MCU, e poi hanno fatto questo personaggio inutile che ha tre scene sì e no, che quasi viene ammazzato da Sam Wilson con una coltellata. Un'altra cosa che fa un botto ridere è che c'è Giancarlo Esposito che a un certo punto fa un attentato, cerca di fare un attentato ai danni di Captain America, fa saltare in aria un'auto, blocca una strada, inizia a fucilarlo, a sparare, salta in aria tutto e non arriva a mezza volante della polizia, non arriva a mezzo militare, non arriva nessuno a cercare di fermare questa cazzo di cosa. Ma in realtà il film è pieno zeppo di superficialità da quel punto di vista. Cioè, vuole essere un film di spionaggio, però presenta delle tali superficialità da un punto di vista dell'edificazione di questo nuovo immaginario, che francamente fa più ridere che altro. Ma a partire dal fatto che il presidente degli Stati Uniti, che convive con un mondo fatto di vigilanti, supereroi, antieroi, insomma, creature pericolose, mostruosità che potrebbero ammazzarlo da un momento all'altro, banalmente arriva Galactus, sei morto. Insomma, anche esempi più semplici. In un mondo pieno di supereroi, super villani, super cattivoni, è assurdo che questo non abbia nella propria guardia del corpo un super. Cioè, è veramente assurda come roba. Cioè, non me la riesco a spiegare. Nel senso, a malapena hai dalla tua parte Captain America e il nuovo Falcon, insomma. A malapena dalla parte tua Falcon e Captain America, poi nel senso non mi sembra strano che siano all'ordine del giorno attentati alla tua persona, voglio dire, è veramente assurda tutta questa dinamica. Poi il film è ridicolo anche da un altro punto di vista, nel senso che gli Stati Uniti sono dipinti come degli agnellini anche da un punto di vista dei rapporti diplomatici, perché il plot legato alla geopolitica del film è dato da un fatto, cioè se vi ricordate sul finale degli Eterni, gli Eterni riuscivano a fermare questo celestiale che stava uscendo dalle viscere della Terra, una roba del genere, ma non mi ricordo. E il film finiva con questo celestiale che rimaneva a metà bloccato al di là della superficie del mare, diciamo così. E quindi in mezzo all'Oceano Atlantico c'è il cadavere, o almeno una parte del cadavere di questo celestiale, così, pietrificato in mezzo all'oceano. Si scopre che all'interno di questo cadavere, che viene rinominato poi Isola Celestiale, si trova l'adamantio, che è un materiale ancora più prezioso del vibranio, che è il più prezioso al mondo, nel mondo Marvel. Questo cazzo di adamantio viene illegalmente preso ovviamente dagli Stati Uniti, anche se quelle acque non sono acque territoriali degli Stati Uniti, ma acque contese da India e Francia, da come te la spiega il film. Gli Stati Uniti prendono quell'adamantio e promettono solennemente di ridistribuirlo tra Giappone, India, Francia, insomma, i paesi del patto, dell'alleanza. Sta cosa fa un botto ridere perché poi a un certo punto c'è una sequenza di combattimento tra la flotta giapponese e quella statunitense, appunto, a Celestial Island, all'isola celestiale, e fa un botto ridere perché gli Stati Uniti praticamente hanno due caccia che in autonomia decidono di attaccare le flotte giapponesi. Sì, questi caccia sono telecomandati da Stearns, che ha usato appunto il suo meccanismo di lavaggio del cervello contro di loro. Per carità di Cristo, ma fa un botto ridere il fatto che questi americani cerchino di parlare con i giapponesi dicendo: "No, ma noi siamo innocenti come il Dio sulla croce", come direbbe Pacciani proprio. Gli americani sono le vittime del lavaggio del cervello, mentre i giapponesi non esitano un istante a rispondere all'offensiva con un contrattacco, sganciando bombe contro navi. Poi le bombe degli americani, cioè le bombe di caccia, possono colpire le navi giapponesi schierate. Ma quando le navi giapponesi o i caccia giapponesi, adesso non ricordo, sparano invece dei razzi contro la flotta americana, lì ci sono Falcon e Captain America che le provano tutte per cercare di fermare queste bombe e non colpire le flotte. Cioè c'è questo difensivismo a tutti i costi nei confronti della politica americana che mi dà molto ribrezzo. Ripeto, non considero questo film un film razzista, ma un film che semplicemente cerca di andare molto incontro a quella visione, molto incontro alla visione che al momento è in auge E quindi questo era il problema legato all'atteggiamento del film di Kevin Feige, non me ne vogliate, sapete come la penso sulla questione. Tutte le responsabilità produttive e artistiche del film sono di Kevin Feige. Il film di Kevin Feige assume questo atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti all'interno del film, ma la roba che fa veramente ribrezzo è il fatto che all'interno di questa versione del film, che ripeto, il film è stato rigirato al 50-60% tra un reshoot e l'altro, la cosa che fa veramente incazzare è che il film contiene in un momento, se ci avete fatto caso, la prova di quello che vi sto dicendo, la prova del fatto che quello che vi dico non è una supposizione, ma è qualcosa di estremamente concreto. Mi riferisco, infatti, alla scena della trasformazione di Ross in Hulk. Perché avete presente l'inquadratura con la quale Hulk entra in scena per la prima volta? Sì, ci sono dei particolari delle mani, del volto di Harrison Ford che iniziano a ingrossarsi, i vestiti che si strappano. Però la prima inquadratura a figura intera del personaggio è composta in questo modo. C'è il dettaglio del banchetto, c'è il dettaglio del leggio del presidente, dal quale sta leggendo il suo discorso alla stampa, e l'inquadratura pone la sua attenzione sul logo, sul sigillo del presidente degli Stati Uniti. Quello con l'aquila, per intenderci. E da dietro a questo sigillo, da dietro al logo, al simbolo della presidenza americana, sbuca l'Hulk rosso, sbuca il mostro. E già questo è un primo indizio. Poi, dopo pochi secondi, c'è un momento, quasi a mo' di King Kong, mi verrebbe da dire, in cui il mostro sale in cima a un monumento, e nel caso di King Kong sarebbe l'Empire State Building, nel caso di Captain America c'è Hulk che sale sulla Casa Bianca. Prende l'asta con la bandiera americana e la usa per scagliarla contro un elicottero e distruggerlo. E questo è l'indizio numero due. Cioè, mi sembra chiaro, a partire dal modo di introdurre il personaggio, cioè il mostro nascosto all'interno del presidente del popolo, del presidente dalla parte del popolo, pardon, si nasconde un mostro rosso che sbuca da dietro al logo della presidenza americana, che sbuca da dietro all'apparenza, di fatto, di quella che è la politica americana, di quella che è la politica interna americana, per poi distruggere mezza Casa Bianca e usare la bandiera come arma. Santi Dio, è molto chiara l'intenzione. E quella è una scena che secondo me deriva dalla prima versione del film, la versione ipercritica, in cui la componente razziale è fondamentale. Appunto, il presidente che nasconde una mostruosità e dall'altro lato un Captain America afroamericano che viene ostacolato dalla politica americana. E per me questa componente qui è raccontata maestosamente da queste due inquadrature, da questo momento del film che vi sto raccontando, anche perché la questione di Hulk rosso sembra più una barzelletta nel film, cioè è una preoccupazione che lo spettatore inizia ad avere a metà del film più o meno, e a metà film che inizia a sospettare, se non hai visto i trailer ovviamente, che ci sia qualcosa che non va in Ross. A metà film più o meno sai che sta nascondendo qualcosa, che quelle pillole lo proteggono da una mostruosità, e praticamente diventa giusto una barzelletta questa faccenda di Hulk rosso, che esplode negli ultimi 20 minuti di film e che è soltanto il pretesto per uno scontro finale. Sono abbastanza convinto che nelle versioni precedenti del film, quella scena della trasformazione alla Casa Bianca era l'introduzione del film, era insomma il passaggio da primo a secondo atto. Sono convinto che in quella versione ci fossero molti più confronti tra Wilson e Ross, che Ross assumesse un ruolo completamente diverso, che poteva essere interessante un Ross che sfruttando la sua mostruosità, sfruttando il suo strapotere fisico, il suo strapotere alieno, potesse anche cercare, non so, di preservare la sua presidenza attraverso la forza bruta, attraverso un colpo di Stato, no? Perché no? Una presa militare del governo. Cioè, sarebbe stato molto interessante da quel punto di vista, il presidente mostro. Qui possiamo iniziare ad introdurre, per quanto mi riguarda, l'elemento extrafilmico, cioè lo zampino di Bob Iger. Cioè, questa faccenda del cambiare il film due volte, la seconda delle quali avviene dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, è per me manifesto di quello che è il disastro creativo di Bob Iger, quando è tornato a fare il CEO di Disney SPA. Cioè, il film aveva un'intenzione, aveva una carica politica molto forte inizialmente, non potrà mai esserci un presidente nero, questo era l'inizio, era l'incipit del trailer del film. Quella roba lì si traduce in un nulla di fatto, si traduce in un vittimismo di fondo degli Stati Uniti raccontati da Kevin Feige. E questo cambio drastico di rotta è figlio per me della filosofia di Bob Iger. Cioè, Bob Iger torna in Disney, post-Chapek, post disastri commessi da Chapek sia al box office che con le serie Marvel, le serie Disney, insomma, un harakiri generale è stato il tentativo di processo di conversione del pacchetto delle IP Disney dal cinema alla televisione. Quell'idea del cazzo ha rovinato Disney, gli incassi hanno iniziato a crollare drasticamente, cioè si è passati dall'ultimo grande anno di Iger, 2019, in cui Disney portò a casa sei film multimiliardari, se non erro, sei film superarono il miliardo, dal Re Leone al film degli Avengers, a Captain Marvel, addirittura Spider-Man, un'annata eccezionale, un'annata irripetibile. Da lì in poi i numeri hanno iniziato a crollare drasticamente, un po' per la pandemia, un po' per la pessima gestione del rapporto con il pubblico e con i cinema da parte di Chapek. Iger è tornato sostanzialmente con un intento ben preciso, a differenza del suo primo mandato, quello a partire dagli anni 2006-2007 in poi, se non erro, quando era CEO insieme a John Lasseter, l'ex capoccia, l'ex direttore creativo di Pixar Studios. Quel lavoro lì era stato fatto in termini di una ricerca di una restaurazione qualitativa dei prodotti Disney, per l'appunto. Lasseter e Iger furono messi lì in primis, una volta acquisita Pixar da parte di Disney, per restaurare i classici Disney, per portare i classici Disney a una nuova dimensione qualitativa. Da lì nacquero poi anche le idee per i live action, al posto delle riproposizioni al cinema dei classici vecchi, nacque l'idea di fare le riproposizioni in live action dei film, che è una roba che ci portiamo ancora avanti oggi, purtroppo. Da lì nacque poi anche l'esigenza di acquisire nuove IP, quindi l'acquisizione Marvel, l'acquisizione Lucasfilm, poi l'acquisizione Fox. Da lì è iniziata la rinascita di Disney, sia in termini banalmente economici, sia in termini di assuefazione degli azionisti, appunto, che tengono in piedi la società, sia in termini poi anche di qualità, per quanto riguarda soprattutto il mondo Disney e Pixar. Su Star Wars, Marvel è andata bene fino a un certo punto. Quindi Iger in un primo momento, 20 anni fa, fu chiamato per, insieme a Lasseter, restaurare qualitativamente il mondo Disney. Oggi Iger, se è di nuovo in quella posizione, se ricopre di nuovo la posizione di CEO, è per far quadrare i conti. Punto. Cioè, il primo film 100% Bob Iger della nuova gestione Disney è Inside Out 2, che è la prima cosa che ha messo in cantiere non appena ha messo di nuovo piede nella sede di Disney a Los Angeles. Appena arrivato, ha messo in cantiere Inside Out 2, che è un film per nulla rischioso, al di là del gusto personale comunque, è un film che regge il proprio successo sull'estetica, sull'immaginario, sugli elementi drammaturgici, in parte, perché no, del primo film, per edificare il successo di questo secondo, di questo sequel. Il sequel si basa principalmente su elementi appartenenti al primo film, è un sequel che non osa, a differenza degli storici meravigliosi sequel della storia Pixar, di 20, 30, di 30 anni, pardon, di storia Pixar, che sono 30 anni quest'anno dal primo Toy Story. È un film inusuale per Pixar, ma è un film che incassa 1,5 miliardi, e quindi è quello che serve a Disney per iniziare a far tornare i conti. Subito dopo esce Deadpool e Wolverine, vi ho detto prima perché lo reputo un film incommentabile, e incassa anche quello più di 1 miliardo, 1,4 miliardi, una roba del genere, e questo ne è un altro. Esce Oceania, Oceania ha fatto dei numeri senza senso al weekend della festa del ringraziamento negli Stati Uniti. Un successo enorme, Mufasa, più sottotono, però ti fai concorrenza da solo, cioè nel senso, a fine novembre esce Oceania, a dicembre sotto Natale esce Mufasa, è inevitabile che Oceania, essendo partito così forte, abbia comunque continuato a interessare il pubblico e generare numeri anche a dicembre, durante l'uscita del Re Leone. Però nel senso, questi tre primi film, voluti fortemente da Bob Iger, si sono rivelati dei successi giganteschi. Mufasa è un discorso un po' più particolare. Però le cose vanno nella direzione giusta. Adesso esce Captain America Brave New World, che è un film che, numeri alla mano, per grazia divina, non sta andando troppo nella direzione di Iger. Cioè, il film è costato 180 milioni prima dei reshoot e senza considerare i costi pubblicitari. Quindi diciamo che, secondo me, un po' sulla stregua di quanto accaduto all'ultima Indiana Jones, sempre film Disney, film Lucasfilm, a furia di reshoot, posticipi e spese aggiuntive di CGI, quel film arrivò a costare più di 300 milioni. Temo che Captain America, più o meno, chiuderà il proprio bilancio a 300 milioni in uscita almeno, tra marketing e costi di 2000 reshoot fatti nel giro di 2 anni. E quindi, se il tuo budget è 300, praticamente per considerare il film un successo commerciale, devi arrivare a fare 1 miliardo. Sto film 1 miliardo non lo fa. Stando un attimo poi alle prediction di Variety, la proiezione al momento è la seguente: primo weekend dovrebbe vedere un incasso di 80-85 milioni negli Stati Uniti, cioè nel mercato nordamericano. Se aggiungi anche lunedì e martedì, che sono un ponte da loro, sono la festa, è la festa dei presidenti lunedì negli Stati Uniti, questo lunedì, quindi un giorno festivo, si arriverà più o meno a 90-95 milioni entro martedì nel solo mercato nordamericano, e vuole aggiungere 110 worldwide. In Italia il film molto male, andrà malissimo, non ai livelli di The Marvels, che resta il record negativo per il box office italiano, ma comunque un inizio devastante per Captain America. Quindi, primo weekend chiuso a 200 milioni, praticamente è un miracolo se riescono a superare il mezzo miliardo di questo passo, se riescono a fare 600 milioni, che comunque, insomma, porterà un grosso risultato rosso per l'MCU. E quindi disastri su disastri. Ora, si può riflettere su questa cosa per me. Inizia a essere ridicola questa faccenda del continuare a ripetere all'infinito. Vabbè, ma Captain America era un film voluto da Chapek. Iger non poteva farci nulla. Ragazzi, questa filosofia, questo atteggiamento giustificazionista, dovremmo iniziare a metterlo da parte quando si parla di MCU. Perché non è che Chapek è tornato, cioè non è che Chapek se n'è andato ieri, Chapek se n'è andato 2 anni fa almeno. Chapek se n'è andato a novembre 2022, sono 2 anni e mezzo, sono quasi 3 anni che Iger è tornato, ok? Cioè, passassero critiche a film fortemente voluti da Chapek e impossibili da controllare come The Marvels, che è uscito nel 2023, che fu girato sotto la gestione di Chapek. Passassero le critiche alle serie TV girate e distribuite sotto Chapek. Ma Iger sta là 2 anni e mezzo. Dopo 2 anni e mezzo stanno iniziando a uscire film supervisionati da lui al 100%. Quindi smettiamola di difendere l'MCU dicendo: vabbè, ma tanto Thunderbolts sarà il primo film 100%. Prodotto da Iger e da Feige in totale autonomia. Non diciamoci cazzate, porca puttana. Captain America, Brave New World, è un film che fu voluto da Chapek, assolutamente sì, forte anche del presunto successo su Disney Plus di Falcon and the Winter Soldier. L'idea era quella di portare le avventure del nuovo Captain America anche al cinema dopo il successo della serie. Ok, quindi una serie che parte da Chapek, ma ragazzi, il film Captain America Brave New World è stato girato tra il 2023 e il 2024. Non c'entra niente Chapek con questa roba qui, santi Dio. Ma poi è un film risciuttato al 90%. Cosa ci deve entrare il vecchio CEO dell'azienda se la maggior parte delle riprese finite nel film, dunque 4 quinti della sceneggiatura che hanno utilizzato risalgono sicuramente al post riassunzione di Bob Iger. Che vuol dire questa faccenda di Chapek? Non deve essere un alibi all'infinito. Deadpool e Wolverine è un successo. Ok, se vi ha fatto schifo, non pigliatevela con Chapek che è brutto e cattivo. No, quella roba è stata voluta da Iger. Inside Out 2 non vi piace? L'ha voluto Iger. Oceania 2. Ok, lì possiamo discutere. Oceania 2 era stata messa in cantiere da Chapek, è stata sviluppata sotto Chapek come miniserie, non era un film. È arrivato Iger e ha detto: ragazzi, ma perché buttare in piattaforma sta roba? Rimontiamola, accorciamola a 1 ora e 45 e buttiamola in sala. Saggio, saggissimo, ha preso una serie anonima, l'ha resa un film, ha incassato un botto di soldi. Perfetto, quelle sono comunque tutte scelte di Bob Iger, santi Dio. Non raccontiamoci sta favoletta, non è che Thunderbolts improvvisamente sarà quarto potere tra 2 mesi. No signore, no signore. Anche perché se seguiamo lo stesso ragionamento, Thunderbolts è un altro prodotto commissionato da Chapek nel 2019, nell'estate 2019, appena salito, quando fu annunciato Disney Plus e quando furono annunciate le fantomatiche serie TV dell'MCU. Ve lo ricordate il Comic-Con in cui Kevin Feige annunciò che Avengers aveva superato Avatar come più alto incasso della storia del cinema? Benissimo, quel giorno furono annunciate anche robe come Thunderbolts e Captain America 4. Santi Dio. Quindi anche Thunderbolts è una roba voluta in partenza da Chapek. Ma che c'entra? Che c'entra? È stata girata sotto Iger. Non c'è più motivo di giustificare, ragazzi. Non c'è più motivo. Siamo a 2025. Tutto quello che è uscito dall'anno scorso in poi è piena responsabilità di Kevin Feige e Bob Iger. O Daredevil, il mese prossimo esce Daredevil. Ok, anche quella commissionata da Chapek dopo che hanno riacquisito i diritti sui personaggi Netflix, quindi Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e Punisher, commissionata da Chapek per una serie da 20 episodi, format molto anacronistico. Poi, quando è tornato Iger, hanno chiuso tutta la produzione, riscritto la serie, dimezzato gli episodi ed è riuscita con un tono completamente diverso. Quindi non c'entra nulla Chapek, cioè tra poco mi viene un infarto, perché mi sono scocciato di sentire questa cosa all'infinito da 2 anni. Passasse su The Marvels, passasse su Ant-Man 3, passasse su Black Panther Wakanda Forever, ma non ci posso stare su questa faccenda di Deadpool e Wolverine, su Captain America, su Thunderbolts, su Fantastic Four. Ragazzi, i problemi Marvel sono alla radice, sognatevi un MCU fatto di qualità. Per 3 ragioni. Uno, Chapek deve far quadrare i conti si fanno quadrare in un'azienda della portata di Disney, facendo 1 miliardo per film, e 1 miliardo lo fai col fanservice, quindi con la merda, ok? Con i camei del cazzo di Deadpool e Wolverine, che tutto sono tranne che un apporto qualitativo al film. Ma penso sia veramente incommentabile questa cosa, che dobbiamo sindacare su questa cosa. Gli incassi miliardari si fanno soprattutto togliendo dal cazzo i creativi. Perché se te metti in mano un film dell'MCU che deve incassare 1,5 miliardi per farti quadrare il bilancio, se l'obiettivo della tua SPA è quello di incassare 1,5 miliardi con ogni film dell'MCU, non puoi far fare il film a James Gunn, per fare un esempio. Non puoi far fare un film a Tim Burton, a Sam Raimi. Quel film lo deve fare un regista o una regista o degli sceneggiatori che non hanno potere, che non hanno influenza. Santi Dio, Fantastic Four, che è il loro film più importante da 6 anni a questa parte, oltre agli Spider-Man ovviamente, che però sono Sony, quindi un discorso un po' più scivoloso, lo sapete chi li dirige? Mark Schackman! Chi cazzo è Mark Schackman? Santi Dio, regista di WandaVision! Sarà anche la serie più sfiziosa dell'MCU, ma santi Dio, i tuoi personaggi più importanti da 6 anni a questa parte li metti in mano a Mark Schackman? Chi cazzo è Mark Schackman? Santi Dio! Santi Dio! Ma che vuol dire Mark Schackman? Mark Schackman non faceva un film da di... Mark Schackman non penso abbia manco mai fatto un film nella sua vita oltre a WandaVision. Cristo di Dio, ma, cioè, ma che vuol dire questa roba? Quindi, ragazzi, la qualità è inconciliabile con i numeri che richiede Iger e che richiedono gli azionisti dietro Walt Disney S.p.A. Scordatevi la qualità. James Gunn e Sam Raimi sono stati un dono che il Padre Eterno ci ha mandato negli ultimi anni. Perché James Gunn è James Gunn. James Gunn è una figura autoriale e autoritaria nell'industria dell'intrattenimento. È a sua volta un CEO. Di, per un conto di Warner Bros. Discovery. Quindi anche lui ha un'influenza gigantesca, gigantesca da un punto di vista dello star system, da un punto di vista produttivo, da un punto di vista dell'industria. Solo lui può avere l'autorità di coprodurre un film con Feige e di scrivere il cazzo che vuole e di portare al cinema il cazzo che vuole. E indovinate tra l'altro come vanno gli incassi? Ha fatto quasi 900 milioni. Ha fatto quasi 900 milioni. È per me il miglior film dell'MCU in 20 anni di stronzate. Ed è un film d'autore che piace al pubblico perché si regge innanzitutto su un affetto costruito nel giro di 10 anni, su un rapporto affettuoso ovviamente, costruito nel giro di 10 anni tra 5 personaggi, 6 personaggi e un pubblico di milioni di persone nel mondo. Cazzo, non aspettatevi qualità dall'MCU da qui in avanti, perché non sono compatibili queste dimensioni, non sono compatibili un Iger sotto pressione che deve fare cassa, ma cassa seria, non 400 milioni di cassa, deve fare... Deve stare sempre a ridosso del miliardo d'ora in avanti, praticamente, per quelli che sono i costi di produzione e per quelli che sono i flop registrati negli ultimi anni e per quello che è il disastro Disney Plus, che sta perdendo anche abbonamenti, tra l'altro, moltissimi se leggete. Quindi è questa la situazione. Non, ragazzi, ma ve lo dico, ma per voi potete anche non essere d'accordo, ma non fatevi un fegato amaro, non andate in sala a luglio sperando di vedere un prodotto ben confezionato con Fantastic Four, perché al 90% sarà un ennesimo contentino, sarà l'ennesimo film Marvel identico ai 34 precedenti, scusa, ai 35 precedenti, e basta, basta. Poi obiettivamente come si fa a prendere sul serio un film dei Fantastici 4 con Reed Richards interpretato da Pedro Pascal? Io gli voglio bene, ma... Che cazzo è quella voce per la cosa, tra l'altro, di Ebon Moss Bachrach, che è un attore che amo molto, un attore di The Bear, ma quella voce non c'entra niente. Il design del personaggio è orrendo, il design delle tute è orrendo. Si sposa male l'estetica retrofuturistica con una New York pseudo-realistica degli anni 60 che si vede nei trailer. È tutto sbagliato da un punto di vista estetico, per quanto mi riguarda. Il tema musicale non mi fa uscire pazzo, però è Michael Giacchino, quindi ci si fida. Ma ragazzi, il mio punto è un altro, non vi fidate di questa roba. Perché i registi e i sceneggiatori dell'MCU, è quasi sempre stato così, ma d'ora in avanti sarà drastica la cosa, sono dei prestanome, ma anche i fratelli Russo che faranno Avengers Doomsday sono dei prestanome, stanno là perché Kevin Feige ha bisogno di fare fanservice, quindi tornano i Russo, quindi torna Robert Downey Jr. Ripeto, per l'ultima volta, la qualità non è una cosa che si può più pretendere dal Marvel Cinematic Universe. James Gunn è stata la pietra tombale della qualità nell'MCU. L'unica speranza potrebbe essere un Doctor Strange 3, sempre di Sam Raimi. Ma ragazzi, io non credo più a nulla. Vi consiglio caldamente, più che altro a partire da luglio, di convertirvi al culto di James Gunn andando a vedere Superman 2, 2, 3, 4, 5, 6 volte, magari. E ragazzi, cioè, il trailer di Superman vale gli ultimi 5 anni di MCU per quanto mi riguarda, vi parlo del solo trailer, ok? Poi non ho dubbi che il film sarà eccezionale, perché è Gunn e perché è tutto perfetto per ora. Quindi convertitevi a James Gunn per piacere da luglio in poi. E non vedo l'ora di arrivare a luglio perché luglio sarà comunque interessante. Cioè avremo l'11 luglio negli Stati Uniti Superman, dopo 2 settimane, il 23 se non erro, esce Fantastic Four, quindi Gunn si scontra con Feige subito, vediamo i numeri, poi esce anche Jurassic World Dominion in quei giorni, trailer molto bello, ve lo consiglio, film di Gareth Edwards che ha fatto un ottimo Godzilla, ha fatto un ottimo Star Wars, ha fatto un meno ottimo The Creator, però è molto bravo a lavorare su franchise preesistenti. Quindi niente, penso di avervi detto tutto. I consigli legati al da farsi col Sacher Podcast, cioè seguire, commentare, interagire, ve l'ho dati già all'inizio. L'unica cosa che posso fare è ricordarvi l'uscita al cinema. Oggi per voi è 14 febbraio, c'è cioè al cinema We Live in Time, film con Andrew Garfield e Florence Pugh, il film di San Valentino di quest'anno. Se volete un San Valentino drammatico, ma comunque con un film popolare, credo, non l'ho visto, andate a vedere We Live in Time. Se volete un San Valentino per lasciarvi, perché magari non vanno bene le cose con la ragazza o col ragazzo e quindi volete lasciarlo o lasciarla in maniera creativa, portatela a vedere In the Mood for Love, così vi lascerà al 100% il drammone perfetto. Anzi, se siete single, vi consiglio caldamente 3-4 volte di andare a vedere quel capolavoro immenso. Poi, che dire, altre grandi uscite, c'è questo Captain Puerto Rico al cinema, che vabbè, se volete farvi del male, facciatevi del male. Non credo ci siano grossissime altre cose da segnalare per quanto riguarda le uscite, se non che entro fine mese, penso settimana prossima per voi, settimana del 20, esce Ariel Payne di Jesse Eisenberg, se non è il 20 è il 27, adesso ho un dubbio. Film che vincerà l'Oscar al miglior attore non protagonista, film commedia di Jesse Eisenberg con lo stesso Eisenberg affiancato da Kieran Culkin di Succession, per intenderci, pluripremiato attore Golden Globe e Emmy. Il 20 esce invece un film molto più interessante, almeno per me, che è il nuovo film di Mohamed Rasoulof, il regista del Male non esiste, film che vinse l'Orso d'Oro qualche anno fa a Berlino. Rasoulof ha vinto il Grand Prix, no, il premio della giuria al Festival di Cannes quest'anno, che era uno dei papabili vincitori della Palma d'Oro, alla fine è andata ad Anora, era uno dei papabili film per andare in nomination agli Oscar, film distribuito dalla Kired che si chiama Il seme del fico sacro, esce il 20, penso avrà poche sale purtroppo, anche per via della durata 2 ore e 40, però ve lo consiglio perché il cinema iraniano negli ultimi anni, quello arrivato da noi almeno ci ha regalato tante gioie, dai film del maestro Panahi, agli stessi film di Mohamed Rasoulof, a Leila e i suoi fratelli, uno dei film più belli del 2023. E, insomma, stiamo sempre attenti alle uscite del cinema iraniano in Italia perché veramente tante soddisfazioni ultimamente. E anche semplicemente per supportare un meraviglioso regista guerriero come Mohamed Rasoulof, che è stato incarcerato come anche Jafar Panahi tante volte per via del suo cinema ritenuto sovversivo. Come disse Guadagnino 3 anni fa a Venezia durante la sua premiazione: viva Rasoulof, viva Panahi, viva la sovversione, viva il cinema. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito anche a condividere l'episodio, cosa che avevo dimenticato completamente. Se vi è piaciuto, se volete farci arrivare a più persone, fate ascoltare Sacher Podcast ad amici, parenti, animali. Vabbè, sta cosa ve la dice anche Francesco nella outro della puntata. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, per averci ascoltato, vi ringrazio per tutto il supporto e ci sentiamo tra qualche giorno per la prossima puntata dedicata a In the Mood for Love. E come sempre, come da tradizione, viva il cinema, viva David Lynch e forza Napoli!
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.